Oggi i periti consegnano la relazione finale. Il Corriere della Sera è in grado di anticipare i contenuti. Il D19 fu abbattuto da un caccia, ecco le prove. Evidenziate omissioni e distruzioni di documenti dal giorno della strage 27 giugno 1980 a oggi. Una simulazione in volo conferma che nella zona c'erano aerei militari. Dall'Inghilterra, lo squarcio non fu provocato da una bomba. Roma, nelle 700 pagine della relazione finale dei periti Blasi, Lecce, Migliaccio, Cerra, in Bimbo e Romano sulla strage di Ustica ci sono molte prove che spiegano perché, la sera del 27 giugno 1980, il D19 Itavia fu abbattuto da un missile e perché almeno un caccia militare non ancora identificato incrociò l'aereo passeggeri in volo da Bologna a Palermo. Sono le prove accumulate in 5 anni di analisi, simulazioni, esperimenti effettuati in Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Vediamo di cosa si tratta. Le tracce radar, registrazioni parziali, contraddittorie, in parte su nastro e in parte riportate su libroni che verranno inspiegabilmente distrutti nel corso dei 9 anni dell'inchiesta. Questo è il capitolo delle più evidenti, clamorose smagliature nel rapporto tra ricerca della verità e trasparenza delle fonti militari. Su questo capitolo dovrà adesso esprimersi il giudice istruttore Vittorio Bucarelli. 4. I radar all'esame dei periti, i 2 del centro di controllo di Ciampino, Selenia e Marconi, e quelli di Marsala e Licola, difesa aerea territoriale. Ecco cosa dicono, ma soprattutto non dicono, sull'abbattimento del D19 Itavia. Ciampino, i periti accettano le relazioni del National Transportation Safety Board, l'ente federale per la sicurezza del volo negli Stati Uniti. Si tratta degli studi delle registrazioni dei radar Selenia e Marconi di Ciampino, elaborate dal gruppo di lavoro guidato da John Cimacidul nel novembre 1980. Sulla base di queste registrazioni, Macidul individuò 1 o più oggetti volanti non identificati in un'area di circa 20 miglia intorno al luogo dell'incidente. E in particolare, rilevò 3 riflessioni, cioè 3 tracce radar, che anche il Collegio dei Periti italiano valuta omogenee ed assimilabili ad un altro aereo non identificato. Per evitare ogni contestazione, soprattutto da parte degli ambienti militari, che negano la validità di questi rilevamenti, i periti sono stati costretti ad effettuare una complessa elaborazione matematica da cui risulta che la possibilità di un errore di funzionamento del radar di Ciampino è talmente remota da non dover nemmeno essere presa in considerazione. Dunque, le 3 riflessioni indicano che il D19 non era solo nel cielo di Ustica. Al momento dell'abbattimento, le 20:59:45, questo caccia si trovava ad una distanza di 5,7 miglia dall'aereo dell'Itavia. 12 secondi più tardi è stato nuovamente inquadrato dal radar ed è poi scomparso. Marsala, il radar della difesa aerea territoriale presenta un buco di registrazione di 8 minuti circa, a partire da 4 minuti dopo l'abbattimento del D19 Itavia. Le tracce individuate nell'arco di 3 ore a cavallo dell'incidente sono una 40 e ad ognuna di queste è abbinato un codice civile, militare, di Stato. Spetterà adesso al magistrato procedere all'identificazione. Il nastro di Marsala, su cui non è affatto da escludere un supplemento di perizia per accertarne l'eventuale manipolazione, non mostra le 3 tracce individuate accanto al D19 dai radar Selenia e Marconi. La sera del 27 giugno 1980, il centro radar di Marsala era ufficialmente in esercitazione. Sono spariti gli elenchi originali e le copie con i nomi dei militari in servizio. L'aeronautica ne ha fornito una ricostruzione che varia da 5 a 15 unità, nell'arco dei 9 anni dell'inchiesta condotta tra Palermo, Roma e Marsala. Gli operatori interrogati hanno comunque affermato di non aver visto nulla. Ed hanno giustificato il buco con una interruzione per il cambio di nastro dovuta all'allarme per l'incidente aereo. Quanto alle tracce non rilevate, l'aeronautica spiega tutto con la ridotta portata del radar e con ostacoli naturali. Licola è a 90 miglia dal punto dell'abbattimento del D19 ed ha una portata almeno doppia. Non ci sono ostacoli naturali. Su richiesta della magistratura di Palermo, l'11 luglio 1980 venne effettuata una estrapolazione delle tracce radar rilevate e annotate sul cosiddetto libro del plotting, che è poi il libro mastro su cui si registrano gli avvistamenti con il sistema fonetico manuale. Dunque, nessun nastro. Si tratta di 25 tracce individuate nelle 3 ore a cavallo dell'incidente. Tra queste non figura quella del 19. E solo 5 sono in comune con quelle rilevate da Marsala. L'8 agosto 1988, il giudice Bucarelli invia a Licola 2 carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria di Roma per ottenere nuovi elementi. La risposta è che il libro mastro è stato distrutto in data 13 settembre 1984. Non si sa perché, in presenza di un'inchiesta della magistratura, e su ordine di chi. Dunque, che il giudice e i periti si accontentino e prendano per buone le estrapolazioni dell'aeronautica militare. Ma la sorpresa è ancora un'altra. Agli atti risultano 3 interrogatori. Il primo è quello dell'allora comandante del centro, maggiore Carchio. Il secondo, del maresciallo Lucio Albini. Il terzo del maresciallo Gennaro Sarnataro. Carchio afferma di aver consegnato tutto. Albini dice di aver seguito la traccia del 19 fino al momento in cui è scomparsa. Sarnataro dichiara che gli venne detto di assistere e guidare sul luogo dell'incidente gli elicotteri del soccorso aereo. Affermazioni in grave contrasto con la realtà dei documenti consegnati. Infatti, se Albini ha seguito il 19, perché la traccia non risulta tra quelle estrapolate? E se invece nessuno ha visto il 19 e Albini mente, come avrebbe fatto Sarnataro ad assistere gli elicotteri sul luogo dell'incidente? La simulazione in volo. Nel 1986, il giudice Bucarelli decide di mettere alla prova gli studi compiuti da John Cimacidul e di effettuare una simulazione in volo con un DC-9 dell'aeronautica che, alla stessa ora e nello stesso punto in cui l'aereo Itavia è stato abbattuto, dovrà essere intercettato da 2 caccia di dimensioni diverse, un Macchi e un 104F. L'obiettivo è di verificare come mai nella relazione degli americani ci sono solo 3 tracce di un oggetto volante non identificato e se è possibile che i 2 radar Selenia e Marconi non abbiano individuato l'intruso prima e dopo l'abbattimento. Quando viene effettuata la simulazione, a bordo del DC-9 si trovano magistrato e periti. Nel punto Condor, all'incrocio tra l'aerovia Ambra 13 Alfa e la Delta Whiskey 12, dove il DC-9 Itavia è stato abbattuto, avviene l'intercettazione. Poi, i 2 caccia dell'aeronautica militare ricevono via radio l'ordine di rientrare. Risultato, un tracciato identico a quello elaborato da Macidul. La manovra di uscita o scampo dei caccia sfugge ai radar Selenia e Marconi, così come sfuggì l'intruso che incrociò il DC-9 Itavia la sera del 27 giugno 1980. Tranne che per quelle 3 battute radar su cui non sono più possibili contestazioni. La lega di alluminio. All'interno del DC-9 Itavia è in corrispondenza dei fori delle schegge su un portellone cargo e una paratia della cabina di pilotaggio, i periti scoprono tracce di metallo. Dall'analisi, questo risulta essere una particolarissima lega di alluminio, la numero 2024. Alla Douglas, la casa costruttrice del DC-9, viene chiesto in quali zone della struttura dell'aereo si trovi la lega in esame. Risposta, solo su alcune parti e comunque sul rivestimento esterno, la pelle del DC-9. Un frammento della lega 2024 è stato ad esempio trovato conficcato ortogonalmente e per 30 cm di profondità in un sedile, all'interno dell'aereo. Le prove acustiche, colpi a salve, esplosi nel bagagliaio, nella cabina passeggeri, nella cabina di pilotaggio e all'esterno di un DC-9 con i motori al 50% della potenza. Questa la simulazione effettuata dai periti con la collaborazione dell'Istituto Bordoni. Obiettivo, elaborare grafici da comparare a quello che risulta dall'ultima tranche di registrazione del voice recorder, il registratore delle voci in cabina di pilotaggio del DC-9 Itavia, un forte boato, appunto. Al termine delle prove, un solo grafico coincide con la drammatica testimonianza del voice recorder, quello dei colpi esplosi all'esterno dell'aereo. Fori e schegge, un portello del vano bagagli anteriore destro, una paratia e altri frammenti del DC-9 Itavia che presentano vistosi buchi con le lamiere accartocciate verso l'interno vengono inviati nei laboratori del RARDE, il Centro Militare Britannico di Analisi sugli Esplosivi. Lo stesso che a tempo di record ha individuato in una bomba la causa del disastro del dicembre 1988 a Lockerbie, il Jumbo Pan AM. Dopo mesi di lavoro, responsi contraddittori provengono dagli esperti di Sua Maestà, la velocità di perforazione delle schegge viene fissata prima in 300 metri circa al secondo, un missile, ma successivamente è abbassata. I periti chiedono allora di effettuare delle prove, sparando alcuni dadi di ferro contro parti del DC-9 per comparare i fori prodotti nella simulazione con quelli reali. Risultato: nella relazione consegnata al giudice, le analisi del RAR definiscono tra gli allegati, mentre per i fori esaminati sui frammenti del DC-9 Itavia i periti si spingono a parlare di una velocità di penetrazione delle schegge intorno ai 400 metri al secondo. Cioè qualcosa come 1400 km l'ora. Una velocità e una forza d'impatto che nessuna bomba è in grado di imprimere. Ma che solo la testata esplosiva di un missile può produrre.